Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Trasformare limiti in traguardi. Lo sport come filosofia di vita è un saggio italiano che usa lo sport come chiave di lettura dell'esperienza personale e collettiva. Il libro non si limita a parlare di allenamento o prestazione, ma interpreta l'attività sportiva come una vera filosofia di vita, capace di incidere su obiettivi, paura del fallimento, disciplina e fiducia. Dalle informazioni disponibili emerge una struttura organica, in 3 capitoli, ciascuno dedicato a un problema esistenziale ricorrente, la mancanza di direzione, la paura di sbagliare e la difficoltà di trovare motivazione. L'impianto del testo punta a mostrare che il limite non è soltanto un ostacolo da rimuovere, ma una condizione concreta da riconoscere e trasformare con metodo. In questo senso, il libro si colloca nel filone dei saggi motivazionali e di riflessione sullo sport, ma con un taglio più concettuale rispetto ai manuali pratici tradizionali. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, lo sport come metafora etica per leggere la vita quotidiana. Il nucleo del libro è l'idea che lo sport non sia solo competizione, ma un linguaggio utile per interpretare la vita. Questa prospettiva lo distingue dai testi, che trattano l'attività fisica in termini puramente tecnici, perché qui il gesto sportivo diventa una forma di educazione al pensiero e all'azione. Lo sport mostra come si costruiscono obiettivi, come si affrontano gli ostacoli e come si accetta la fatica senza ridurre tutto al risultato finale. In questa chiave, l'autore propone una lettura esistenziale del percorso sportivo. Allenarsi significa imparare a stare nel processo, a riconoscere i propri margini di miglioramento e a non separare il corpo dalla formazione del carattere. La metafora sportiva funziona quindi come strumento di comprensione del presente, non come semplice decorazione retorica. Il valore del libro sta proprio nel collegare in modo diretto pratica sportiva, responsabilità personale e qualità della vita. Secondo, dal limite come muro al limite come punto di partenza concreto. Uno degli aspetti più interessanti del saggio è la ridefinizione del limite. Il limite non viene trattato come una barriera assoluta, ma come una fotografia della condizione attuale della persona resistenza, forza, capacità e margini reali del momento. Questa impostazione è importante perché sposta il discorso dalla frustrazione alla diagnosi. Prima di superare un ostacolo, bisogna comprenderlo con precisione, senza idealizzarlo né drammatizzarlo. Il traguardo, di conseguenza, non coincide con una vittoria astratta o con la linea d'arrivo, ma con il passo avanti effettivamente compiuto rispetto alla propria situazione di partenza. Il libro insiste su un processo graduale, fatto di continuità e adattamento, che rende il cambiamento sostenibile. Questa visione è utile anche fuori dallo sport, perché suggerisce un metodo di crescita basato sulla misurazione onesta del presente e sulla trasformazione progressiva, invece che su slanci improvvisi o aspettative irrealistiche. Terzo, nichilismo e mancanza di obiettivi, restituire direzione all'azione. Il primo dei 3 nuclei tematici indicati dalle fonti riguarda la mancanza di obiettivi, che viene presentata come una forma di disorientamento esistenziale. Il libro affronta questa condizione mostrando come lo sport possa riattivare una direzione concreta, offrendo mete perseguibili e una disciplina capace di rendere visibile il progresso. Il punto non è promettere soluzioni immediate, ma ricostruire una relazione credibile tra desiderio e pratica. In un contesto in cui molte persone faticano a riconoscere uno scopo stabile, il saggio suggerisce che l'allenamento, con la sua ripetizione ordinata e con la sua logica di piccoli miglioramenti, possa funzionare come antidoto alla dispersione. Questa è una posizione rilevante perché trasforma l'obiettivo da idea astratta a risultato di un percorso. La direzione, nel libro, nasce dall'esercizio e dalla continuità, non dall'attesa passiva di una motivazione esterna. Ne deriva una visione concreta dell'impegno, più vicina alla costruzione di abitudini che all'entusiasmo momentaneo. Quarto, la sconfitta come passaggio formativo e non come arresto definitivo. Un altro tema centrale è la paura di fallire, affrontata attraverso una rivalutazione della sconfitta. Il libro non nega il peso dell'errore, ma invita a leggerlo come una fase del processo di crescita, non come una chiusura definitiva. Questa impostazione è coerente con l'esperienza sportiva, in cui la sconfitta non elimina il valore del lavoro svolto, ma ne evidenzia i margini di miglioramento. Il saggio assume qui una funzione correttiva rispetto alla cultura del risultato immediato perdere. Non significa essere esclusi dal percorso, bensì ricevere informazioni utili per riprendere la preparazione con maggiore lucidità. Il messaggio ha una portata ampia, perché riguarda anche la vita professionale e personale, dove l'errore viene spesso vissuto come prova di inadeguatezza. In questo libro, invece, il fallimento diventa un dato tecnico ed esistenziale da integrare nel percorso. È un passaggio importante, perché sposta il lettore da una logica difensiva a una logica di apprendimento, in cui la resilienza non è slogan, ma pratica concreta. Infine, disciplina, perseveranza e lavoro di squadra come strumenti di trasformazione. Il terzo asse del libro riguarda la motivazione e i mezzi concreti per sostenerla nel tempo. Le fonti evidenziano l'importanza di disciplina, perseveranza e lavoro di squadra, elementi che non vengono presentati come virtù astratte, ma come dispositivi operativi per migliorare la qualità della vita. La disciplina dà struttura, la perseveranza mantiene la continuità. Il lavoro di squadra ricorda che la crescita non avviene sempre in isolamento. Questa combinazione rende il libro più articolato di un semplice testo motivazionale, perché lega la spinta interiore a condizioni pratiche verificabili. La motivazione, infatti, non è descritta come una risorsa spontanea e costante, ma come qualcosa che va coltivato attraverso abitudini, relazioni e responsabilità. L'interesse del saggio sta proprio nel mostrare che il cambiamento personale non dipende soltanto dalla volontà, ma da un ecosistema di comportamenti coerenti. In questo modo, lo sport diventa un modello trasferibile, capace di educare alla continuità anche oltre l'ambito agonistico. In conclusione, questo libro è adatto a chi cerca un saggio sullo sport che vada oltre la celebrazione della performance e provi invece a spiegare come l'esperienza sportiva possa diventare un metodo di lettura della vita. Può interessare a lettori che attraversano una fase di incertezza, che faticano a definire obiettivi realistici o che desiderano un modo più concreto per affrontare il fallimento senza trasformarlo in blocco permanente. È utile anche a chi apprezza testi brevi ma concettualmente ordinati, perché la struttura in tre capitoli rende il discorso chiaro e progressivo. Rispetto ad altri libri motivazionali sullo sport, questo si distingue per l'impostazione più riflessiva. Non propone solo incoraggiamento, ma una grammatica del limite, della disciplina e del miglioramento graduale. Il suo valore sta nel collegare filosofia, esperienza sportiva e quotidianità senza cadere né nel manuale tecnico né nel discorso astratto. Per questo risulta interessante sia per gli appassionati di sport, sia per chi cerca strumenti intellettuali e pratici per ripensare il proprio percorso. Se vuoi supportare il saggio dello sport, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!